Grazie, io ho accettato con particolare piacere l'invito, anche se oggi è una giornata di festa a Firenze e la mia famiglia non è stata particolarmente soddisfatta di tutto ciò, perché ritengo che sia veramente molto importante avere l'opportunità di riflettere su cose che hanno una base normativa evidentemente precisa, ma che in larga misura hanno ancora la necessità di una costruzione armonica. Io darò qualche elemento di riflessione, perché, come ha ricordato Annalisa Silvestro, la nostra facoltà da notevole tempo, dai primi tempi, ha iniziato a avere master infermieristici. Credo che sia il momento di fare una breve riflessione insieme e accingiamoci a farla. Il medico nel mondo antico aveva una sua vocazione, io faccio il medico, quindi è giusto che mi rifaccia a quale era la caratteristica apprezzata nel medico. L'amor, la suavitas, l'humanitas. Non trovate traccia di capacità tecniche ed era logico che fosse così perché il medico di tecnico aveva ben poco all'epoca. E anche se noi ci rifacciamo a qualche immagine molto nota, questo è il codice di Avicenna. Troviamo però un altro elemento. Se voi guardate, abbiamo ben quattro diverse figure. Uno, molto probabilmente, è il medico in basso a sinistra, quello cerchiato in bianco, quello in giallo è il chirurgo, ma abbiamo altre due figure che sono verosimilmente due diversi ruoli dell'infermiere, perché abbiamo l'infermiere che sta vicino al malato e che vedete col dito. Probabilmente gli sta facendo il counseling di quel malato, probabilmente, ora non lo so, non c'è la voce, ma si vede. Dall'altra vedete che viene portato un farmaco, perché in quel caso c'è una pozione che era quello che si poteva proporci. Credo che questo valga la pena di essere ricordato, così come un'altra immagine, non so quanto nota, ma molto, molto importante, di James Lind, che è questo in alto a destra, e questa è un'immagine che corrisponde al primo trial clinico controllato di cui si ha notizia. No, ridete, invece è vero. Leggete il British Medical Journal, nel 1747 lo scorbuto mieteva vittime nelle navi per i lunghi viaggi. Furono fatti sei gruppi di trattamento, di due pazienti ciascuno, perché non ce n'erano di più, e perché c'erano pochi limoni, e furono posti a confronto il sidro, un elisir alcolico, l'aceto, acqua di mare, un lassativo e il frutto di limone. Come sapete benissimo, il limone era quello che ebbe effetto. E qui di nuovo vedete James Lind che faceva il medico, il chirurgo in realtà, perché erano chirurghi quelli che stavano sulle navi, ma vedete altre due figure che collaboravano nella gestione di questi malati. Erano malati che purtroppo stavano tanto male e spesso morivano. Ma andando a cose più vicine e molto più solide, il trattamento dell'IMA, pochi sanno e pochi ricordano, che la nascita delle unità coronariche, ricordata da Braunwald, il più grande cardiologo del mondo, tuttora vivente, vede in basso come uno degli elementi per cui le unità coronariche sono nate, e qui ci sono infermieri di unità coronarica, la delega, non la condivisione, la delega ai infermieri adeguatamente preparati del riconoscimento e del trattamento delle aritmie. Questo ormai è storia, però negli anni 60 cambiò il mondo, perché le unità coronariche sono sorte perché è stato possibile tutto ciò. Ancora vedete qui medici, infermieri e personale ausiliario addestrati per la rianimazione cardiopolmonare, quindi non solo la defibrillazione, ma la rianimazione cardiopolmonare. Una piccola nota collegata a un lavoro che mi ha accomunato a molti colleghi. Spread, le linee guida dell'ICTUS, per ricordare che un'associazione di infermieri, lo vedete in rosso a sinistra, è una delle 33 società scientifiche che ha lavorato nel creare le linee guida nazionali, di cui siamo arrivati ormai alla quarta edizione. Infermieri in neuroscienze, e attenzione, se noi guardiamo la sintesi, il team multidisciplinare che lavora nella stroke unit è costituito, non si comincia con infermieri, si comincia con medici, si comincia con infermieri, tecnici della riabilitazione, medici. Sapete anche, probabilmente, che il team leader nella stroke unit è molto spesso un infermiere, perché è l'infermiere che può e deve garantire l'insieme di funzioni che vanno messe in atto. Per esempio, noi abbiamo lo stroke team a Careggi che lavora nella gestione degli stroke che nascono o all'interno di Careggi, perché nascono anche all'interno di Careggi o arrivano da fuori. Benissimo. In quel caso lo stroke team vede la figura infermieristica come una figura di primo piano. Nella continuità assistenziale, che oggi è un elemento centrale nel nuovo piano della ricerca del Ministero della Salute, che stiamo scrivendo in questi giorni, la continuità assistenziale sarà un elemento di assoluta importanza, e di nuovo le figure professionali specializzate, quale l'infermiere, io presento un'immagine da un lavoro, questo è un lavoro scientifico, in cui si vede con grande chiarezza nel trattamento domiciliare dello scompenso come l'intervento dell'infermiere facilitatore consenta di moltiplicare per 4 la quota di pazienti che riesce a utilizzare il beta bloccante a dosaggio appropriato. Sapete che il beta bloccante presenta dei problemi di tollerabilità e va dosato con molta accuratezza. Purtroppo a casa non è facile che si creino le condizioni per cui il medico riesce a fare questo dosaggio, questa titolazione. L'infermiere facilitatore, voi vedete, ha moltiplicato per 4 la quota di pazienti che erano trattati appropriatamente. Tutto questo perché oggi l'infermieristica, così come la medicina, vede nella medicina delle evidenze. Io qui cito solo la data della nascita, è recente. La medicina c'è da millenni e la evidence-based medicine c'è da 14 anni. Però è giusto ricordarci che quando noi operiamo, tendiamo ad operare sulla base di elementi che sono stati consegnati alla letteratura scientifica che conta da una ricerca o da ricerche significative. Dico questo perché esiste anche una rivista di cui abbiamo anche discusso con Annalisa Silvestro, l'Evidence Based Nursing. Io sono stato direttore dell'Evidence Based Medicine in italiano. Penso che questo potrebbe rappresentare in futuro una operazione di interesse particolare, perché l'andare a distillare le evidenze che realmente contano nell'ambito della professione infermieristica, così come quella medica, può rappresentare uno strumento di formazione e di formazione continua molto importante. Beh, andiamo direttamente a quella finale. La formazione oggi comprende vari punti. Io qui sono non soltanto come diciamo, invitato e ho accolto volentieri questo invito, ma faccio il preside della Facoltà di Medicina di Firenze in questo momento. E io sono convinto, ne parlavo con alcuni colleghi che erano venuti a trovarmi questa mattina da fuori Firenze, che fra 10 anni la nostra facoltà, così come già adesso sta cambiando struttura, sarà ancora diversa. Sarà ancora diversa perché avrà una forte componente. Sarà un dipartimento, sarà non lo so, qualcosa sarà sicuramente, che riguarda la formazione nella medicina generale da un lato, nelle professioni sanitarie dall'altro. E come molti sapete, io ne parlerò fra un attimo, ci siamo già mossi in questa direzione. Ma se vogliamo ricordarci cosa oggi vuol dire la formazione, vuol dire non solo sapere, saper fare e saper essere le cose che abbiamo studiato quando, beh, diciamo 20 anni fa si dicevano queste cose, era vero, erano giuste, ma si sono aggiunti altri due elementi: sapere cosa, come e quando fare. Quindi, per quanto riguarda il tema di oggi, avere una specifica competenza su alcuni settori e all'interno di questi settori su una serie di operazioni. Io cito un esempio che conosco, l'unità coronarica. L'unità coronarica nel 2006 è completamente diversa se ha seguito lo sviluppo delle conoscenze dall'unità coronarica anche basta dire del 2000, perché si è arricchita di una serie di competenze, perché il trattamento moderno dell'infarto, rendendo poco frequenti quegli eventi che prima dominavano l'unità coronarica, la fibrillazione ventricolare, le aritmie gravi, si vedono raramente l'unità coronarica ormai. Allora l'unità coronarica si è spostata, per esempio, per citare un esempio che tutti colgono bene, il trattamento dello scompenso avanzato, e che richiede competenze molto ulteriori e molto diverse. La conoscenza del contropulsatore, la conoscenza della necessità della respirazione assistita, la conoscenza dell'ultrafiltrazione, che non può essere un patrimonio dei nefrologi che hanno ben altro da fare, deve essere competenza per questo aspetto, naturalmente, del gruppo medico e infermieristico che opera nell'unità coronarica. Questo, in questa sede dell'altra sala, l'ho detto recentemente al congresso dell'ACO, e su questo tutti sono convinti che dovrebbe essere così. Per questo c'è bisogno di una crescita della professione infermieristica che segua anche l'evoluzione dell'organizzazione sanitaria, che in qualche settore si sta delineando con chiarezza. Io perlomeno questa conosco, non conosco quelli altri settori, ma in quello neurologico, la stroke unit, in quello cardiologico, l'evoluzione della unità di terapia intensiva coronarica verso un'unità di terapia intensiva cardiologica sono ormai scritte chiaramente. Ecco, l'altro punto che volevo sottolineare di queste immagini è risposte cognitive semplici, cioè reazione di fronte a un problema. La rianimazione cardiopolmonare appropriata è una risposta relativamente semplice, ma procedure e algoritmi, perché l'infermiere in Inghilterra o in Francia o in Svizzera ha ruoli ulteriori rispetto a quelli a cui siamo abituati in Italia. Questo non per volere sovraccaricare o fare, ma ha ruoli professionalmente ulteriori. Quindi, con tutto l'equilibrio e la necessità di garantire una funzione appropriata, questo aspetto va considerato. Andiamo al saper far fare, quinto punto, perché saper far fare vuol dire lavorare in gruppo con un paziente o con un gruppo nella prevenzione, e sapere essere in grado di interagire positivamente. E infine saper continuare a formarsi, che è il master. Cos'è il master? È un laureato in infermieristica che continua a formarsi in un percorso appropriatamente delineato, e su questo terremo in discussione, perché io ho promesso di stare ad esempio e ci starò sicuramente. Un punto che è stato detto questa mattina certamente, ma su cui è giusto ritornare, è che la facoltà non è più la sede, la facoltà di medicina, le facoltà umanistiche magari trasmettono informazioni, ma il nostro obbligo è di formare e di trasmettere competenze che, vediamo se non è, eccola qua, che sono, per la definizione di competenza ve la risparmio, ma certamente le tre componenti essenziali della competenza, conoscenza, capacità operativa e capacità comportamentale, attenzione, pensiamo un momento, anche in un master che si porti verso aspetti specialistici, sono sempre necessarie tutte e tre, perché il gestire da un livello, diciamo, di base, o il gestire da un livello di struttura operativa avanzata, che richiede anche nel rapporto con l'esterno, con il paziente stesso, con i familiari, delle relazioni diverse, obbliga a portare un po' più in alto tutta la soglia della formazione stessa. Quello che noi abbiamo fatto, e con questo concludo, in questo senso è quello di creare un centro di facoltà per lo studio e la ricerca traslazionale per le professioni sanitarie, che abbiamo creato un paio di mesi fa, è già approvato a tutti gli effetti. Cosa farà? Cosa deve fare? Ricercare nelle aree di competenza delle professioni sanitarie e formulare proposte organiche nell'ambito del corso di laurea infermieristica e degli altri corsi di laurea, dei master e dei corsi di perfezionamento. L'ho voluto portare qui perché questo rappresenta evidentemente la creazione di una interlocuzione strutturale e formale con le esigenze della professione. Si diceva in precedenza, parlando con Gianfranco Cecinati, del fatto che esistono le esigenze formative e poi esistono le esigenze dell'università, ma l'università ha delle esigenze di essere appropriatamente in grado di rispondere alle esigenze della formazione. Non è che l'università ha le sue, ha i suoi sistemi, ma certamente in questo settore, cosa che magari le altre facoltà non sempre percepiscono fino in fondo, c'è una strettissima connessione tra il mondo del lavoro e l'insegnamento. Non potrebbe non essere così. Ecco, questo si colloca in un insieme, con questo concludo, in cui abbiamo anche un centro parallelo di alta formazione in medicina generale. Perché questo? Perché non c'è dubbio che l'intreccio tra le competenze della medicina generale, dell'infermieristica e delle altre professioni sanitarie è continuo e è sempre più intenso. In questo la facoltà ha ritenuto di doversi introdurre. Qui c'è l'elenco dei master, ma questo non serve a nulla perché tanto mai ci torniamo dopo. Un punto su cui, è l'ultima diapositiva, su cui io sono molto interessato a porre per un attimo l'accento, è questo termine, che è un termine che nasce dalla filosofia della scienza, che io ritengo rappresenti però una descrizione molto facile da capire di quello che facciamo tutti i giorni. Il concetto di inter, poli, transdisciplinarietà è un concetto che nella vita clinica reale trattiamo tutti i giorni. Di fatto, il lavorare gomito a gomito, immaginiamo un'emodinamica, io prendo gli esempi dal mondo che conosco, quindi, ma insomma, si capisce bene, in emodinamica c'è il medico, l'infermiere, il tecnico di radiologia, che collaborano, c'è il rianimatore, ci sono una serie di personaggi la cui interazione, anche se non costante, porta inevitabilmente non solo a integrare le competenze, ma a modificarle, perché non c'è dubbio che nel momento che in cui, per esempio in unità coronarica, ripeto, gli esempi sono quelli che conosco, qualcuno di noi ritiene di aver bisogno di interagire con i medici della rianimazione, oppure con un infermiere di rianimazione particolarmente avanzato su un certo settore, si ricrea quell'insieme, quel cluster di competenze che non solo garantisce al malato il meglio, ma modifica la nostra competenza creando quella transdisciplinarietà che fa sì che ciascuno di noi acquisisce e trasmette qualcosa di utile. Io concludo su questo, che è semplicemente una serie di riflessioni che spero possano magari essere sviluppate poi in discussione. Credo però che quello che è stato detto stamani, che mi è stato sintetizzato, rappresenta l'obiettivo vero, capire come i percorsi formativi possono e devono essere strutturati, capire come si possa evitare una dispersione, in qualche modo anche una certa tendenza a seguire percorsi magari simili ma troppo differenziati, perché non c'è dubbio che quello che è vero oggi, per esempio, io non ho citato, lo cito in quest'ultima battuta, noi abbiamo creato un corso di formazione, un master in medicina d'urgenza per medici insieme alla Harvard University. Bene, questo corso è un corso certificato ufficialmente per medici. A livello nazionale, in questo momento, io coordino un gruppo che deve mettere a punto un master per medici che potenzialmente si diffonda a tutte le regioni italiane, con qualche problema, diciamo parecchi problemi, come immaginate. Bene, è difficile immaginare che non si debba fare qualcosa di analogo nel settore infermieristico. Con tutte le cautele, con tutte le attenzioni, però è difficile immaginare che noi possiamo nel tempo riuscire a formare, in Toscana ci stiamo riuscendo, tutti i medici e che non si crea un percorso analogo per gli infermieri. Credo che sia una cosa opportuna, necessaria, che probabilmente dovrebbe trovare all'interno dei master, ma una riunione come questa è probabilmente il modo migliore per affrontarlo, la risposta e la traccia da seguire. Grazie dell'attenzione.